10 anni dalla scomparsa, era il 20 gennaio 2014, proseguono gli eventi dedicati al ricordo di Claudio Abbado, certamente uno dei più grandi direttori d'orchestra del Novecento. Ci troviamo quindi al Teatro alla Scala di Milano, luogo inscindibilmente legato al suo percorso artistico, nel ridotto dei palchi Arturo Toscanini per l'esattezza, con gli autori, giornalisti e critici musicali Mauro Balestrazzi e Angelo Foletto, in occasione della presentazione dei volumi di loro firma, rispettivamente Claudio Abbado, Nota per nota, una cronologia artistica, e Ho piantato tanti alberi, Claudio Abbado, ritratti, recensioni, interviste, entrambi editi dalla Libreria Musicale Italiana. Buongiorno Mauro Balestrazzi e bentrovato a Rete 2.
Buongiorno, grazie.
Parliamo della sua ultima fatica editoriale, Claudio Abbado, Nota per nota, una cronologia artistica. Intanto, com'è nata l'idea?
L'idea è nata da parte dell'editore, io l'ho accettata molto volentieri, anche perché ho una certa passione, forse un po' insana, devo dire, per le cronologie. Ne ho già fatte altre su Toscanini e quindi ho accettato volentieri, anche perché mancava un lavoro come questo su Claudio Abbado. C'erano cronologie specifiche relative magari al Teatro la Scala, ad altre cose, ma non uno sguardo così completo dall'inizio alla fine della sua carriera, che secondo me è indispensabile per capire bene qual è stato questo cammino artistico.
Mauro Balestrazzi, nota per nota, entriamo nel vivo dei contenuti, perché quindi?
Innanzitutto, come dicevo, si può seguire il percorso artistico praticamente giorno per giorno di un direttore importante come Abbado, e poi da questo si può focalizzare anche il repertorio, i pezzi che ha eseguito di più, i pezzi che ha eseguito di meno, il repertorio operistico, che era di una quarantina di titoli, quindi non sovrabbondante, diciamo, per un direttore di teatro d'opera, e invece un repertorio concertistico molto più ricco, con una selezione di autori che andava dal 600 alla musica contemporanea, con una grande attenzione anche ai musicisti del secolo scorso, che noi viviamo ancora come contemporanei anche se sono di un secolo fa, ma anche proprio la musica contemporanea.
Facciamo un rapido cenno al ricordo di Abbado, che immaginiamo piuttosto vivo.
Certo, Abbado ha lasciato un'impronta, direi, indelebile. Si parla di lui, si studiano ancora le sue interpretazioni, è stato grande protagonista della musica dell'ultimo mezzo secolo e credo che nessun altro direttore abbia avuto questa importanza dopo von Karajan, insomma.
Con riferimento al lavoro di ricostruzione, quali sono state le difficoltà e come ha proceduto?
È un lavoro abbastanza complesso, perché soprattutto andando indietro nel tempo le informazioni non sempre ci sono, e poi è un lavoro di confronto continuo. C'erano già delle cronologie parziali che io ovviamente ho controllato, verificato, cercato di verificarle con le istituzioni, quindi con la documentazione ufficiale. Però faccio un piccolo caso, tanto per spiegare. Mentre stavo facendo questo lavoro mi arriva un'informazione secondo cui nel 79 Abbado avrebbe diretto due recite di Simon Boccanegra a Brescia e due a Bergamo. Queste recite non figuravano nella cronologia ufficiale del teatro e neanche nel libro dedicato a Abbado alla Scala, anche quello ufficiale perché è fatto in teatro. Però sembrava che ci fossero questi concerti. Ho scritto ai due teatri di Brescia e Bergamo. A Brescia mi hanno confermato che c'erano state queste due recite fine ottobre, primi di novembre. A Bergamo mi hanno detto non ci risulta un Simon Boccanegra diretto da Claudio Abbado. Quando il libro era già stampato mi è arrivata una fotocopia dell'Eco di Bergamo, in cui l'edizione del 9 di novembre c'era un articolo: stasera il Simon Boccanegra diretto da Claudio Abbado. Confesso che mi sono sentito crollare il mondo addosso, perché non c'era più la possibilità di intervenire. Ho riscritto al Teatro di Bergamo, che mi ha confermato, ma a noi non risulta ancora Claudio Abbado, risulta che il direttore fosse Edoardo Müller. Ulteriori verifiche, effettivamente all'ultimo momento Abbado era stato sostituito da Müller e quindi non aveva diretto quel Simone, però prendendo come riferimento il giornale di Bergamo si poteva pensare che invece quelle recite ci fossero state. Quindi si tratta di non fermarsi mai alla prima notizia, ma continuare a confrontare, a cercare di fare dei confronti fino a quando non hai una verifica effettiva. Sono consapevole che ci saranno delle lacune, ci saranno degli errori, perché è inevitabile, anche se io ovviamente ho cercato di evitarli. però è normale in un lavoro del genere, anzi sarò grato a chi me le segnalerà per eventualmente correggermi.
Mauro Balestrazzi, infine, perché suggeriamo la lettura di questo volume?
Beh, io lo suggerisco alla lettura di questo volume perché intanto l'ho fatto, ci ho lavorato molto e quindi mi fa piacere se viene consultato. Ho diviso la cronologia in decenni, facendo precedere ogni decennio anche da un'introduzione scritta, anche per alleggerire un po', per non fare proprio un elenco fitto e interminabile di avvenimenti, di opere, di concerti. E credo che questo lavoro possa dare un quadro di come Abbado, partendo dai primi concerti da pianista, come è diventato un direttore così importante.
Grazie Mauro Balestrazzi.
Grazie a lei.
Buongiorno Angelo Foletto e bentrovato a Rete 2. Parliamo di questo testo, Ho piantato tanti alberi, Claudio Abbado, ritratti, recensioni, interviste.
Ma il libro è in realtà un'antologia di articoli su Claudio Abbado che sono usciti, diciamo, dal 1978 più o meno ad oggi, nel senso che ci sono ovviamente delle riflessioni anche postume, e quindi finisce per essere un libro che racconta il maestro attraverso soprattutto la sua attività a Milano, visto che buona parte di questi articoli furono scritti per l'edizione milanese di Repubblica, e quindi diciamo il percorso di lui come direttore musicale della Scala, e poi tante altre occasioni esterne, soprattutto seguendo le orchestre giovanili, seguendo il Festival di Lucerna, ovviamente da quando fece rinascere l'orchestra toscaniniana di Lucerna, e ovviamente Ferrara, Bologna, diciamo tutti gli ultimi anni. Quindi è un po' un racconto di un ascoltatore che di professione fa ancora il critico musicale, il giornalista musicale, che ha seguito un maestro che ha avuto la fortuna di conoscere anche personalmente nei primi anni in cui era arrivato a Milano, e che quindi ha seguito con particolare affetto ed è stato ricambiato da una particolare benevolenza anche dal punto di vista giornalistico.
Angelo Foletto, perché la scelta di questo titolo, Ho piantato tanti alberi?
Perché uno dei principi di Abbado, che sappiamo peraltro essere un grande appassionato di giardinaggio e effettivamente di lavoro di piantumazione degli alberi, è proprio la sua capacità e volontà di continuare a seminare qualche cosa, di far partire delle nuove iniziative, ma come per gli alberi, non soltanto diciamo piantarle, ma poi seguirle, vederle crescere, cercare di curarli e via dicendo. E nel caso di Claudio Abbado, questi alberi sono anche stati proprio delle cose molto molto concrete, da tutte le orchestre che lo vedono come patrocinatore, al sistema Abreu importato in Italia, a tutte le iniziative di carattere culturale, di carattere sociale, di carattere economico, di sostegno a tutte le forme di musica, non ultimo il fatto che quando fu eletto senatore da vita devolse subito il suo onorario alla scuola di Fiesole, l'ultimo premio che aveva ottenuto proprio pochi mesi prima della morte in Spagna fu immediatamente trasformato in borse di studio per i giovani musicisti e via dicendo. In questo senso credo che sia veramente un musicista che ha piantato molti alberi e soprattutto ha saputo piantarli anche al di fuori della sua straordinaria capacità e qualità di interprete.
Poc'anzi accennava a un episodio che tutti invidiamo, era presente nel momento in cui ha iniziato la sua esperienza alla guida dei Berliner Philharmoniker. Qualche ricordo?
Vabbè, conoscendo Claudio Abbado era abbastanza divertente vederlo perché non amava, diciamo, questo tipo di incontri, mentre quello fu un incontro particolarmente fitto, anche perché, a parte, diciamo, non eravamo molti di giornalisti musicali, ma erano moltissimi giornalisti, perché erano i giorni immediatamente successivi alla prima breccia del muro e quindi c'era l'attenzione. E poi non dimentichiamo che la Filarmonica di Berlino, per Berlino, non era semplicemente la prima orchestra, una grande orchestra, ma era veramente l'istituzione culturale della città per antonomasia, e lo era sia per quelli di Ovest che ne avevano potuto godere, sia per quelli di Est che vedevano soltanto la cupola della costruzione al di là del muro, ma comunque che l'avevano come modello. Per cui il clima era veramente di una grandissima attesa ed Abbado, come al solito, non disse molte parole, ma disse poche parole, ma quelle giuste, dicendo stiamo a vedere, vediamo. Comunque la cosa più bella, che poi ha ripetuto anche quando potevamo fare proprio un'intervista, è proprio, è bella questa cosa del muro, ma adesso bisogna ricostruire. Del resto, dice, le barriere le abbiamo tutte costruite sempre noi e quindi a noi tocca anche prima abbatterle e poi ricostruirle.
Thank you.
tante le sue occasioni di incontro con Claudio Abbado, uomo e artista. Un episodio che ricorda con particolare piacere.
Ma se devo pensare a Claudio Abbado è un episodio anche, se vogliamo, divertente. Mi viene sempre in mente l'unica volta che Claudio Abbado decise di fare una lezione di direzione d'orchestra. Allora c'è Bruno Maderna, teneva dei corsi straordinari di direzione d'orchestra in conservatorio. E quindi lo coinvolse, niente, doveva fare questa lezione di direzione d'orchestra. Non so perché ci eravamo incontrati poco prima con il maestro Abbado e con un mio compagno di studi, il giovane Riccardo Scei. E mi ricordo che si parlò, dice, ah, devi andare al conservatorio, se vuoi ti portiamo in macchina. Andiamo con la 500 a prendere Claudio Abbado, il maestro Abbado, lo portammo in conservatorio per questa, devo dire, bellissima prova. Poi non ne fece altre di lezioni, tutto praticamente incentrato sull'introduzione, neanche il primo movimento della Settima Sinfonia di Beethoven in conservatorio.
Io non ho avuto la fortuna di intervistare Claudio Abbado perché non ero giornalista musicale allora, ma un giornalista musicale come viveva l'intervista con Claudio Abbado?
Ma intervistare Claudio Abbado non era difficile in sé, però bisognava sempre tenere conto che non aveva tempo da perdere, quindi non voleva dire cose inutili. Quindi si potevano fare, l'importante è avere qualche cosa che effettivamente lo interessasse, non c'era una difficoltà a intervistarlo. Nel mio caso particolare io ho avuto questa avventura, devo dire, per certi versi unica, quando finalmente avevamo combinato un'intervista seria per Musica Viva, nel momento stesso in cui c'era l'appuntamento mi ha detto, senti, adesso non posso perché c'è Kleiber che sta provando. Oppure dice, senti, facciamo che andiamo in un palco, tu fai l'intervista, intanto seguiamo un po' la parola morale. Io ho un'intervista purtroppo malamente registrata su un piccolo registratorino in cui dietro si sente Kleiber che sta provando il Freischutz, perché in quell'occasione era la tournée di Claudio Abbado con la London Symphony. Chiese a Kleiber se aveva voglia di dirigere un concerto. L'orchestra aveva una serata libera. E morale, Kleiber fece questo concerto improvvisato in cui fece appunto il Freischutz, la settima di Beethoven.
Oggi in tanti ci interrogavamo proprio sul vuoto lasciato dalla figura di Claudio Abbado, un vuoto incolmabile. Come si spiega il fatto che più di altri direttori si è avvertita questa mancanza?
Perché non era un direttore, basta. Ma è molto semplice, perché Claudio Abbado ha creato una figura di direttore d'orchestra che non esisteva e che era frutto di una sua presenza che andava molto al di là del podio. E questo tipo di figura oggi si adegua poco, se vogliamo, anche al mondo, alla velocità con cui anche la musica classica è abituata e con cui anche consuma i nuovi musicisti e le nuove occasioni musicali. In questo è difficile, esattamente come è difficile viceversa, è forse più facile capire che cosa Abbado abbia contato. Pensiamo soltanto al fatto che 20 anni fa, quando chiese migliaia di alberi, sembrava una follia, una provocazione. Se dovesse chiedere oggi troverebbe tutta la città d'accordo.
Torniamo infine, Angelo Foletto, a quest'ultima fatica editoriale, quindi anche a lei chiedo, perché ne suggeriamo la lettura?
Ma perché credo che nei limiti di articoli di giornale che vengono riprodotti tale quale, anche con i titoli per cui tante cose sono molto ripetitive, per chi non ha vissuto quel periodo si ricostruisce un po' il clima oltre che gli eventi in sé, e per chi l'ha vissuto credo che sia un motivo ancora di portare alla memoria che cosa effettivamente Abbado abbia contato per una certa generazione, non soltanto generazione di ascoltatori, ma proprio di persone che amavano questo rapporto della musica e stavano cominciando a scoprire quanto la musica potesse essere parte della società, delle migliori abitudini della vita di tutti.
Grazie Angelo Foletto.
Grazie a voi.